Corto.
Salotto di Mao.
Allora, signore e signori, benvenuti al salotto. Fate un applauso così spontaneo. Fantastico, fantastico. Benvenuti in questa, diciamo, nuova edizione invernale, sempre qui ospitati al Podiciotto per registrare questi nostri podcast che, insomma, vi ricordo, ce ne sono ormai più di 700 sul sito di Corto Corto, ma anche su Spotify, potete andare a sentire su Amazon Music, su, insomma, su tutte le piattaforme, come si dice oggi. Allora, io vorrei accogliere subito con un grande applauso, signore e signori, lo chiamo solo questa volta, diciamo, in maniera estesa, poi diventerà Cipo, il nostro Marco Cipo Cagliari.
Oh, mamma mia, che fortuna.
Ma guarda, sono proprio contento di averti qua, Cipo, perché sai che sto facendo una serie, diciamo, che ha inaugurato il buon Rocco Robertazzo, su quelle che sono poi le figure, diciamo, che stanno veramente dietro la musica.
L'inarrivabile Rocco Robertazzo.
L'inarrivabile, che conosci bene anche tu, vero? Te, signore e signori, lui praticamente ha sempre fatto e suonato tutti i concerti dei Subsonica.
Allora, siamo onesti, no, tipo i primi sei, forse, i primi sei o sette me li sono persi.
In qualche modo credo di essere stato anch'io un po' la causa del tuo, diciamo, con i Subsonica, perché Casacci venne da te per chiederti: senti, ho fatto sto disco, com'è?
Esattamente, esattamente, perché aveva fatto il tuo disco di, sì, cioè Mao e la rivoluzione sale, ed era venuto da me per fare dell'editing. Io ero uno dei primi ad avere sistemi digitali all'epoca di editing e mastering, così, ed era venuto da me per fare delle porcheriole di quel tipo.
Vabbè,
lì,
cose editing, diciamo tecniche, del maquillage, sì, che bisogna fare.
Abbiamo chiacchierato e poi eventi su eventi ci hanno portato a incontrarci e a iniziare una strada insieme.
Iniziare una strada insieme, perché oggi magari, come dire, spesso non c'è l'abitudine, non c'è l'idea di oggi è diventato quasi un lusso di pochi, perché poi
adesso tanto... un po' di meno, sì, ma secondo me anche per l'evoluzione del, cioè, l'evoluzione della musica, che è diventata più elettronica, più è tutto più un po' più confezionato, e quindi è un po' più complicato a fare danni. Poi in realtà c'è ancora largo margine, però una volta si girava proprio col fonico, era fondamentale.
Si girava proprio col fonico. In questo caso stiamo parlando di una band, i Subsonica, dove in realtà il chitarrista della band è anche non solo un fonico, ma proprio il produttore. Ecco, quindi diciamo è una situazione molto molto delicata.
Molto delicata, anche perché lui è un produttore, è anche un fonico, e gli altri quattro pure. Quindi praticamente io ho a che fare con cinque artisti che sono anche cinque fonici, che sono anche cinque produttori, e ti dico che è stata dura farsi larga, un po' agomitate come in area, ecco.
Follie, cose.
Però
sei sempre stato, diciamo, pronto, e se devo dire, anche conoscendo un po' dietro le quinte, sei sempre stata una persona, non abbiamo, io almeno non ti ho mai visto incazzato. Come fai? Come fai a fartele scivolare tutte così?
Perché non ci sei stato sempre. Ci sono stati dei momenti di serio fuoco in alcune situazioni, perché comunque fare live non è facilissimo, no? Perché non ci sono grandi strutture dedicate, tu lo sai, è una vita che giri, per cui spesso e volentieri arrivi in un posto che è un posto storicamente dedicato a fare i concerti e dici: ma com'è possibile? Cioè, il mio bagno suona meglio, per intenderci.
Certo.
E allora quando arrivi lì cominci a dire...
devi trovare dei compromessi.
Cominci a alterarti un pochettino, sì. Se poi basta niente che esplodi. Per cui ogni tanto hanno visto un nanetto lì in mezzo che urlava e hanno cercato di calmarmi, ma...
Ma l'hai sempre portata a casa.
L'hai sempre portata a casa. In qualche maniera, sì.
Tu, quando parte una tournée, cosa parte? Come se partisse praticamente un campionato. Dovete fare prima il ritiro. Cosa fate? Delle lunghe prove dove ti vengono sottoposte una serie di...
Sì, non lunghissime, sempre meno lunghe, perché oramai la frase chiave è non c'è budget.
Anche da voi?
Qualsiasi livello, qualsiasi livello. E per cui, cioè, le prove sì, ci sono, non è vero che non ci sono, ci sono. Sono comunque prove da fare, anche perché più spesso che mai... sono prove anche per la scenografia, per le luci, e quindi insomma bisogna fare veloci. Questo è il succo. Però in questo devo veramente dire che loro mi aiutano tantissimo, perché loro sono veramente bravi, cioè loro non sono finti,
sì,
sono proprio bravi, per cui suonano perfetti nei limiti di quello che è la perfezione umana, e io devo solamente fare l'interfaccia, cioè riuscire a far arrivare quello che loro esprimono sul palco.
Vabbè, chiaramente è anche una persona molto umile, perché solamente non è una cosa da poco, non è che basta aprire due rubinetti, insomma è un lavoretto, come dice, non da poco, perché ogni volta, diciamo, è una situazione nuova, nel senso che ogni volta che apri un impianto in un posto diverso, tutto quello che ti eri comunque programmato più o meno torna, ma devi sempre, come dire, riaggiustarlo, come se ogni sera poi dovessi ricucinarlo quel piatto, no?
Sì, sì, ma infatti la lotta è sempre con l'impianto e col locale in cui avviene il concerto, per cui si deve tarare bene l'impianto sulla base della location, e a quel punto lì comincia la discesa.
Certo,
però fino a lì
è il tuo momento più difficile, diciamo, è tutto quello che succede prima dello spettacolo, diciamo, poi dopo, quando parte lo show, in qualche modo.
E in quello, diciamo, ti dico la verità, ho tanta gente che mi aiuta.
No, certo, beh, chiaro, perché siete un bello staff, ricordiamolo.
Non sono
veramente
così bravo.
No, ma certo,
tarare impianti e fare. Cioè,
c'è tutto quanto una squadra che lavora dietro. E adesso, però, per semplificare la differenza, perché tu conosci sia il lavoro in studio che il lavoro dal vivo, la differenza per un fonico, anche per chi si volesse orientare, quali sono le differenze, le caratteristiche tra lavorare in uno studio di registrazione invece trovarsi a fare un evento live?
Secondo me c'è un'enorme differenza, perché in studio si lavora molto sul particolare, per cui devo fare un lavoro di micrometrico, come dire, mentre invece live bisogna cercare di salvare il salvabile, portarla a casa, fare meno danni possibili. Questa è la cosa principale. Poi pensiamo a fare le cose per bene, però quindi si lavora a un livello molto più macrometrico.
Beh, possiamo anche dire in qualche modo che dal vivo c'è bisogno di un po' più di esperienza, nella misura in cui gli errori non hai poi tempo di metterli a posto, ecco.
Certo, e bisogna anche un po' scendere a certi compromessi. Non farai mai un disco dal vivo. A parte il fatto che, secondo me, io ho sentito dei concerti che erano dei dischi, e secondo me non sono così emozionanti.
Sì,
perché il bello del concerto è anche l'errore, è quello che ti ricordi quando tu poi vai a casa e dici: ha sbagliato quella solo lì, no, ha fatto una nota, l'ha tirata troppo poco, ma, cioè, insomma, si discute di quelle robe lì, non del fatto che ha cantato perfettamente un'altra canzone.
Se dovessi dare un consiglio a dei giovani nel mondo di oggi, che rispetto a quello dove ci siamo affacciati noi alla musica, chiaramente è completamente cambiato, è mutato, che cosa gli diresti? Andate a fare una scuola, cercatevi una band, lasciate perdere, fate un altro mestiere.
Sì, come prima cosa direi questo. Fate un altro mestiere. No, vabbè.
Però se è proprio la passione, diciamo.
Però se la passione è così forte, Io consiglio, vabbè, adesso ci sono un sacco di scuole e tante sono anche molto valide, poi soprattutto alla fine fanno sempre degli stage, per cui ti inseriscono direttamente un po' nel mondo del lavoro, e so di molta gente che poi ha continuato con carriere anche notevoli, proprio partendo dalla scuola e seguendo con lo stage. Viceversa, comunque strapieno di service che hanno sempre bisogno di persone che lavorino, e quindi anche quello fa, sì, aiuta tantissimo.
Allora senti, adesso ti abbiamo beccato perché siete un attimo un periodo, diciamo, di vacanza, poi cos'è? Ripartirete con i Subsonica a febbraio?
A febbraio facciamo un tour europeo abbastanza carino, perché viaggiamo in lungo e in largo, viaggiamo col tour bus, per cui anche...
Ah, quello a due piani?
Quello a due piani, dove si dorme dentro, bellissima. Una roba abbastanza...
suggestivo, quello come andare in gita con la classe praticamente,
sì,
dai.
Ti dico la verità che guarda, io quando vado, quando faccio i tour col tour bus, poi quando torno mi viene, chiedo sempre di portarmi a fare un giro in tangenziale per addormentarmi, perché è talmente bello viaggiare.
Qual è quello più facile, diciamo, di Subsonica per fargli soundcheck? Quello più veloce, quello che rompe di meno le scatole, dai, quando fai.
No, ma non è tanto che per il fatto che rompe meno le scatole, ma sicuramente, Ninja.
Ninja è quello più
anche se la parte più complicata da fare, però cioè, è talmente preciso, talmente perfetto, che cosa vuoi fare?
Quindi adesso da qui a febbraio, diciamo, tu dall'alto della tua esperienza ti potrai permettere di fare tutti questi mesi di vacanza, o invece sei lì che hai tante cosette in studio? Cosa fai? Cosa fa il fonico di Subsonica quando non è in tournée, diciamo?
Ma c'ho vari lavoretti in studio, e poi mi prendo anche un po' di tempo per fare dei lavoretti per me, che non c'entrano niente con lo studio.
Forse il problema più grosso, diciamo, in queste tournée sono i tempi morti, poi, perché ci sono, cioè, devi aspettare, fare, no?
Certo, ma in tutto il mondo dello spettacolo i problemi più grandi sono i tempi morti. Non parliamo delle televisive, dei festival in cui fai un'apparizione magari di 3 minuti e stai lì tutto il giorno. È un inferno.
È un inferno.
Non passa mai.
E in più quei 3 minuti lì, tipo, che ne so, un festival come
quei
Primo Maggio, ecco.
Se, no, vabbè, Primo allora, Maggio...
Quella è una follia.
Primo Maggio, tu lo sai, io l'ho fatto 4-5 volte come resident, quindi...
Ah, che stavi proprio lì a
stare. Stavo lì, facevo, diciamo, tutte le band. È una delle situazioni più folli che esistano sulla Terra, cioè una cosa incredibile. In un attimo, mentre un artista sta suonando... Da dietro il palco si sta montando per l'artista successivo, sì, che poi gira il palco, parte immediatamente, e tutto questo avviene con due console in cui non ti dico cosa si sente in regia, cioè uno che in cuffia, cioè nel monitor fa il soundcheck, sì, mentre tu stai sentendo abbassa,
E a proposito di situazioni estreme, scusa, hai fatto anche Sanremo, come funziona lì a Sanremo? Che c'è tutta l'orchestra, come dovete fare? Quello è un delirio, non dovevo farsi sta domanda di Sanremo.
Sanremo
è peggio del Primo Maggio,
Sanremo. Mamma mia, Sanremo è veramente un momento di follia pura, sì, perché dietro le quinte succede l'inferno. E in regia Madonna mia, no, è indescrivibile, ci sono tecnici della Rai, la Rai è divisa per ruoli, ma tanti ruoli,
sì,
per cui c'è l'addetto all'orchestra e c'è un mixer per l'orchestra.
Vabbè.
Poi c'è l'addetto agli strumenti degli ospiti, c'è un mixer per quello. E poi c'è un direttore che ha il pentagramma di tutti, gli spartiti di tutti quanti.
Certo.
E dà indicazioni, alza l'oboe, figurati. Adesso sto poveraccio che c'ha solo rapper.
Esatto, non deve alzare niente, alza la base, abbassa la base.
È un inferno, poveraccio. Però c'è un mondo là dietro, succede veramente di tutto.
però l'hai superata anche quella, è andata bene e...
sì, negli ultimissimi anni è un pochino migliorato secondo me.
Eh beh,
io prima mi incazzavo come una iena quando sentivo Sanremo in televisione, dicevo, non è possibile.
Mi facevano meglio negli anni 60, com'è che poi...
cioè... sì, era anche più facile, cioè, certo. Pochi microfoni, poche robe.
Poca elettronica.
Poca elettronica, diciamo... adesso ci sono, non so, quanti canali, no? Se ti dico 100, sono pochi.
100 canali?
No, ce ne sono pochi, ce ne saranno... Ah, non lo so, non li ho mai contati.
Quella è proprio una situazione, diciamo, al limite, una situazione estrema. Allora, Cipo, per chiudere, diciamo, un ricordo di del concerto di quelli più belli che tu ti ricordi, anche sorprendente, che ne so, per la situazione o per il suono che c'era, che non ti aspettavi, quale ti viene in mente tra tutte le varie che hai fatto?
Che hai fatto
tu come fonico?
Speravo che mi dicessi...
Cosa volevi che ti dicessi?
I Nine Inch Nails.
Ah, di concerti
più bello che abbia mai sentito.
Ah, beh, sì. Ma vabbè, anche. Così scopriamo anche un po' i tuoi gusti, diciamo.
Anche Marilyn Manson.
Madonna. Ah, ti piace roba leggera, proprio melodica te?
Ma, sì.
No, dicevo un concerto che hai fatto tu, che hai detto, madonna mia, stasera che roba che abbiamo fatto, è più di quello che mi aspettassi.
Quasi tutti.
Vabbè signori, avete capito, cioè, chiaramente un fonico, una leggenda, un personaggio, abbiamo avuto qui il piacere di averlo per qualche istante, sarà qui, diciamo, torinese per noi ancora qualche mese, ma insomma è sempre un personaggio sfuggente. Io vorrei ancora un grande applauso per il nostro Marco Cipo Cagliari.
Grazie a voi.
Allora adesso grazie Marco, tu sei chiaramente autorizzato adesso che vai di là, adesso.
Salotto di Mao.